Avevamo ospitato Anna Ruchat all'inizio del 2019, quando i racconti che compongono gli anni di Nettuno sulla Terra, usciti da Ibis l'anno precedente, si erano aggiudicati il premio svizzero di letteratura. Da allora Anna Ruchat ha pubblicato per Passigli la raccolta di poesie La forza prigioniera nel 2021 e quest'anno ancora per Ibis il romanzo Spettri familiari. Ma non solo. Anche il volume Una casa sul lago, edito da Officina Libraria e scritto con Nicola Navone, accompagnato il libro da un importante apparato iconografico con disegni, schizzi, prospetti e fotografie. Ne parleremo più in là. Anna Ruchat è nata a Zurigo nel 1959, ha studiato filosofia e letteratura tedesca tra la città natale e Pavia. È autrice di prosa e poesia e traduttrice dal tedesco, e i suoi esordi letterari sono proprio legati alla traduzione, a iniziare da Thomas Bernhard, Il respiro, Il freddo e Antichi maestri per Adelphi, a cavallo degli anni 80 e 90. Da allora ha tradotto molti scrittori di lingua tedesca, tra cui Paul Celan, Friedrich Dürrenmatt, Victor Klemperer, Nelly Sachs, Mariella Mehr, Christine Lavant. Nel 2004 ha vinto il premio Chiara con la sua prima raccolta di racconti, In questa vita, Casa Grande, e nel 2006 ha pubblicato la sua prima raccolta poetica intitolata Geografia senza fiume, pubblicato da Campanotto. Collabora con testate giornalistiche italiane come Il Manifesto, si è occupata della fondazione dedicata al poeta Franco Beltrametti. Vive tra Pavia e Riva San Vitale, lavora come traduttrice e di traduzione tiene un corso alla Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana. Anna Ruchat, ben ritrovata e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi, grazie mille.
Con Spettri familiari è finalmente arrivato il suo primo romanzo e le chiederò anche di questo lungo viaggio di approdo alla forma romanzo, ma vorrei entrare in materia dalla trama del libro, che racconta di una famiglia benestante che, a seguito di un invito inaspettato, si ritrova a dover fare i conti con la propria storia e il proprio passato, in un'aura di crescente mistero. Ci dica un po' della trama.
Beh, intanto la trama è accennata, il libro è diviso in due parti, uno si svolge negli anni 80 e la seconda più o meno vicino a noi. La prima parte era stata oggetto di un racconto negli anni di Nettuno, che si chiamava Il nuovo lavoro. E quando ho scritto gli anni di Nettuno, molti racconti mi hanno coinvolto in un modo diverso rispetto alle altre cose che avevo scritto in precedenza, nel senso che ero riuscita a staccarmi di più dalla materia autobiografica e a lavorarla, a plasmarla come fosse una scultura, ecco, no? Mi sono sentita molto più con in mano una materia piuttosto che con qualcosa da tirare fuori. E chi aveva letto gli anni di Nettuno, qualcuno mi aveva detto, ma insomma, sembra che tu stia andando verso il romanzo, perché non provi? No? Io ero sempre molto titubante e avevo scritto molti racconti, no? La forma racconto mi era molto congeniale. Però è vero anche che si allungavano questi racconti. E allora appunto ho deciso, partendo da questo racconto, che poi è stato abbastanza difficile togliersi, però anche lì molto interessante, e devo dire per la prima volta mi sono divertita, questi personaggi mi hanno fatto molta compagnia, ho convissuto per 3-4 anni e ho apprezzato la scrittura in una forma molto diversa.
Anna Ruchat, lei sta mettendo già molti elementi a disposizione dei nostri ascoltatori, però la vorrei ricondurre alla trama, perché vorrei proprio partire da lì, più che raccontare subito della genesi di questo libro. Spettri familiari, lo ha detto, si sviluppa in due parti, che sono intitolate la prima Matrice, la seconda Diramazioni. La prima parte è ambientata negli anni 80 del Novecento, la seconda ai giorni nostri. E la vicenda parte proprio dal racconto di una ragazza, una giovane donna di nome Teresa, che lascia la Valtellina per Zurigo, dove viene assunta come tata da una famiglia benestante per occuparsi di due bambini. Allora le chiederei proprio molto banalmente di raccontarci un po' la vicenda, poi entreremo nel merito.
Beh, la vicenda è proprio questa, come ha accennato lei, c'è questa situazione iniziale di questa ragazza valtellinese Teresa, Però, appunto, se non le dispiace, io faccio cenno al racconto, perché rispetto al racconto c'è un elemento in più in questa famiglia benestante con due bambini. C'è la presenza, assenza, di una figlia di primo letto della madre della famiglia, che si chiama Esther, e che in questa prima parte, ma anche nella seconda, è come se non ci fosse mai in prima persona. Però nella quale, fin dall'inizio, la giovane Teresa un po' si specchia, un po' si incuriosisce, un po' si chiede, no, come mai questi rapporti familiari così diversi dai rapporti tradizionali a cui lei è abituata, tradizionali con tutte le loro contraddizioni. Però lei viene da una famiglia di operai, in cui il padre del sud sposa la madre valtellinese, e da lì, no, poi si sviluppa una storia che rimane sullo sfondo e tutta solo accennata. Però i due modelli che si confrontano, gli altri, la famiglia benestante invece è una famiglia di intellettuali, di persone molto aperte, che hanno fatto un po' le battaglie dei loro tempi, in cui però queste battaglie si vanno un po' sedendo in un andamento invece di vita molto borghese in fondo, e anche molto danarosa, no? Allora a me interessava proprio questo confronto sul tema della famiglia, cioè sul confronto tra i vari modelli, su quello che succede tra il 68, diciamo, e gli anni 80 nella trasformazione del modello familiare, e di come questo poi si rispecchia nella vita quotidiana, no? Allora, lo sviluppo fa sì che, pur essendo la trama poi inframmezzata da documenti che la ampliano, no? Ci sono delle lettere della madre nella prima parte, rivolte al marito morto in un incidente in Africa, a cui lei racconta come si evolve la vita della figlia comune, sempre con un po' di stizza così, un atteggiamento un po' polemico.
È un rapporto difficile.
Un rapporto difficile tra madre e figlia, come tanti rapporti difficili, però appunto c'è molto non detto, no? Nei rapporti, ma un po' in tutti i rapporti. Solo che nei non detti manca, diciamo, un riferimento che fino ad un certo punto, per esempio anche nella vita di Teresa ci sono molti non detti. Lei, per venire via e non essere risucchiata dal meccanismo del sposiamoci, facciamo i figli, facciamo, rimanendo lì dov'è, deve per forza non dire quello che pensa e non dire quelli che sono i suoi sentimenti, no? Nei confronti del padre, non vedere le sofferenze che crea andando via, eccetera.
Tutto contribuisce a creare quest'aura di mistero a cui facevo riferimento. Poi sul piano narrativo questo mistero viene amplificato da un fatto che coinvolge Teresa, la tata, che a contatto o in contatto con le maestre d'asilo da cui vanno i bambini Giovanni e Pietro, che sono figli del compagno di Maria, che aveva già avuto Esther da un primo matrimonio, appunto segnalano a Teresa degli atteggiamenti sospetti in casa, e da lì si apre tutta una situazione di cui non vogliamo raccontare, lo dico subito, lasciamo un po' di sorpresa anche a chi ci ascolta. Però tutto questo non detto, tutto questo nascondere le cose, non rivelarle neppure a se stessi, contribuisce a creare questo mistero che accompagna il lettore fino alla fine del romanzo. Le chiederei di offrirci una lettura, troverei interessante proprio l'attacco del romanzo.
Un giorno di fine giugno dei primi anni Ottanta, una ragazza molto povera e ancora molto giovane e selvatica fu convocata in una città della Svizzera tedesca per un colloquio di lavoro. Già da qualche tempo voleva andarsene dalla valle dove era nata, ma non per tornare ogni giorno come il padre e i fratelli con la corriera affollata dei frontalieri. Voleva proprio andare via, in un altro paese o città, conoscere persone diverse, guadagnare una piccola somma ogni mese e magari, più avanti, mandare qualche soldo a casa. Aveva 18 anni Teresa, un volto ovale e timido, occhi scuri, sopracciglia folte, che si univano al centro, e capelli nerissimi. Bastava osservarla con attenzione per capire che era una ragazza sveglia, e il padre ne andava fiero. fu lui a proporle di mettere un annuncio sul giornale come ragazza alla pari. Con i bambini ci sapeva fare, aveva cresciuto in gran parte i fratelli più piccoli, era piena di iniziative e anche se inciampava di continuo e perdeva spesso l'equilibrio, c'erano già in lei le fattezze di una donna.
Grazie mille, Anna Ruscià. È un attacco che ha il passo della fiaba da C'era una volta, una fiaba naturalmente contemporanea, ricca, io credo, anche di echi cari alla traduttrice Anna Ruscià, è piena di rimandi letterari questo libro, come d'altronde i suoi libri precedenti, questo va specificato. È una fiaba che, come in tutte le fiabe, presenta il cattivo. Tuttavia, in questo romanzo, Gli spettri familiari, lo svelamento della figura nemica, del cattivo, si fa l'inseguimento di un nemico, di un cattivo inafferrabile, che appunto potremmo definire anche spettrale da questo punto di vista.
Sì, certo, appunto il titolo che è arrivato alla fine, perché il romanzo ha avuto un altro titolo fino agli ultimi mesi, mi piace perché ha questi due risvolti, no? Perché sono spettri di famiglia, ma anche spettri con cui uno ha convissuto una vita, no? Per cui gli sono familiari, appunto. Quello che lei diceva prima di questo mistero è un po' il fuoco del romanzo, e per questo non viene risolto, cioè il romanzo si alimenta del mistero, come ogni vita nostra, in ogni esistenza c'è un fuoco di questo tipo, credo, è alimentato dai non detti, a volte dai rancori, da malintesi, e quindi il convivere con questo fuoco diventa il costruirsi un'esistenza, no? Che comunque va perseguita, altrimenti appunto non c'è domani, però c'è questa centralità del mistero nella vita che più uno va avanti e più diventa forte e presente, se uno non ha degli intoppi particolari e soprattutto se uno nella solitudine questa cosa diventa sempre più chiara.
Ci ha raccontato che il nucleo di partenza di Spettri familiari era una parte dei racconti Gli anni di Nettuno sulla Terra, però lo spunto, l'idea di partenza, i personaggi rientrano in quel fondo autobiografico che costellano proprio la sua letteratura. Non si scappa, direi che proprio la parte autobiografica è un elemento strutturale, propulsivo quasi nella sua opera, fin dagli esordi. Diventa un elemento narrativo.
Sì, esatto. In questo libro per me è fondamentale il fatto che io di questo elemento autobiografico, come dicevo all'inizio, sono riuscita a fare una materia su cui ho lavorato, e non la materia della narrazione, ma a usare l'autobiografia in una narrazione che sì, ha a che fare, ma che è molto spostata rispetto all'uno per uno dei miei primi racconti e di Volo in ombra soprattutto.
Occorre forse a questo punto svelare a chi non avesse letto i suoi libri precedenti, a chi non la conoscesse come autrice, un po' i due poli autobiografici attorno ai quali ruotano tutti i suoi libri, e di narrativa e di poesia. E sono le due figure genitoriali, la figura paterna e la figura materna, brevemente.
Beh sì, cioè la morte del padre è sempre un elemento presente. Non posso narrare di un protagonista, plasmare le cose senza avere questo elemento fondamentale, che
questo
poi può essere la morte, l'assenza. Anche questa volta non è più, no, l'uno a uno. Io direi che c'è un altro elemento in questo romanzo rispetto alla biografia che cambia, e cioè che Esther e Teresa sono due parti dell'io autobiografico, ecco. E non è tutto in Esther e non è tutto in Teresa, e il fatto che sia riuscita a sdoppiare, tra l'altro mi sono accorta a metà romanzo che Esther è l'anagramma di Teresa, ma non l'ho fatto apposta, questo sdoppiamento è stato molto salutare, perché anche sulle biografie sono riuscita effettivamente a avere una presa di distanza molto più comoda, diciamo.
Anna Ruscià, la figura materna è un'architetta, si può dire architetta al femminile, o un architetto?
Però qui è un'archeologa, non
no,
è?
No, no, certo, ma lo dicevo al nostro pubblico.
Ah, sì.
Lei è figlia di Flora Ruscià Roncati, e di questo poi parleremo con l'altro nostro ospite, Nicola Navone. Certamente c'è uno slittamento, non è più un rapporto di uno a uno. Ciò che si coglie con particolare evidenza è che la storia di Spettri Familiari, che è una sorta di gruppo di famiglie non interna, se esatto. vogliamo, è dominato comunque dalle figure femminili, con quelle maschili sempre in difetto di presenza, in un modo o in un altro. Sono dominate queste figure, anche quelle femminili, dall'assenza del marito defunto, quindi assente, di Maria, e le figure femminili sono appunto quella di Maria, la madre, e delle due giovani donne, Esther, la figlia maggiore, e Teresa, la tata, e che fanno vibrare il romanzo, così come fa vibrare il romanzo la complessità dei loro legami, fatto anche di rivalità in certe parti, in certi momenti, ma è la vita che ci conduce lì e che seguiamo nell'evolversi del tempo, perché la storia inizia negli anni Ottanta e termina con la fine del libro ai giorni nostri, quindi è veramente la storia della loro vita. I personaggi femminili sono fondamentali.
I personaggi femminili sono fondamentali, certo, questo è verissimo, tant'è che quando sono arrivata più o meno a metà romanzo, anzi l'avevo concluso con le due parti, adesso magari diciamo qualcosa anche della seconda parte che lei accennava all'inizio, insomma nella seconda parte arriva questa mail ai tre fratelli e a Teresa, a quella che era stata la tata, dove vengono convocati dopo la morte dei genitori, perché c'è qualcosa che i genitori hanno lasciato e che i vicini di casa vogliono sottoporre a questo nucleo familiare, che il nucleo non è.
No? Sì, perché non... la mail arriva dai vicini di casa.
Esatto. Dunque, nella seconda parte ognuno si interroga sulle ragioni della mail e quindi in qualche modo ripercorre quei 30 anni o 40 di vuoto che ci sono tra l'infanzia dei due ex bambini, che poi sono diventati adulti, e appunto il momento della convocazione. Quindi abbiamo questo ripercorrere invece da parte delle varie voci, e questa è stata la sfida, se vuole, del romanzo, e mi era chiaro fin da subito, che fanno crescere delle figure che hanno rapporti diversi ovviamente con i genitori, quindi anche Maria e Bruno, da questi monologhi interiori dei personaggi, acquistano nuove sfaccettature. Dunque c'è questa crescita del romanzo intorno alle tre figure femminili che effettivamente rimangono al centro. La cosa che volevo dire è che, appunto, avendo costruito questa cosa e avendola data da leggere a Bianca Tarozzi, che è una delle mie lettrici preferite, poetessa bolognese che vive a Venezia, lei mi ha detto: sì, nella seconda parte non c'erano ancora le lettere di Maria malata al suo compagno, insomma al suo secondo marito, e lei mi dice: manca qualcosa, c'è uno sbilanciamento, devi scrivere qualcosa. E io gli dico: sì, ho pensato, devo scrivere qualcosa dalla parte maschile perché è troppo sbilanciato. E lei mi ha detto: no, perché è un libro sulla madre questo. E allora lì mi è diventato molto più chiaro, e allora ho capito poi queste cose, per fortuna, insomma, quando poi si è dentro vengono abbastanza così d'incanto, sono dei veri regali, e arriva una chiave diversa, e quindi ho scritto questi altri piccoli frammenti. Per me la scrittura lineare non è interessante, cioè questo credo si veda un po' da tutti i miei libri. Io ho bisogno di muovere la scrittura, di far emergere la storia da punti di vista diversi, e soprattutto non ho un tema, cioè non voglio svelare o denunciare qualcosa, mai, men che meno in questo libro, che è un romanzo. E quindi lasciare sospeso è il grande lavoro della narrazione a questo punto, no?
Si parla proprio di Spettri, no? Spettri è anche il titolo del racconto che chiude in questa vita,
sì,
il suo libro d'esordio. Esatto. Non è un caso.
No, non è un caso, anche perché sì, cioè ci sono figure che si legano, che tornano, ma questo mi piace, trovo sempre che sia una cosa interessante, che si possa poi leggere come un tutto, ma anche ogni cosa poi, spero, singolarmente.
Sicuramente una sua cifra stilistica, non soltanto narrativa, perché appunto oltre agli spettri tornano numerosi elementi nei suoi libri, incluso naturalmente in questo suo primo romanzo, Le radici, la casa, la pietra, non solo. Il romanzo finisce con una citazione dei salmi che ritroviamo spesso nei suoi testi, un salmo che è una forma di preghiera. Su questo ci sarebbe anche altro da aggiungere, ma forse è il caso di andare oltre. Dico una cosa sul lavoro sui piani narrativi.
Posso dire una cosa sul salmo? Solo una cosa breve, ma ci tenevo molto a finire questo romanzo con una domanda. E quel salmo contiene appunto la grande domanda, no? Cos'è l'uomo?
Sì, è vero. Anna Rusha, dicevo dei piani narrativi, lo spiego un po' ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Il romanzo si basa su un lavoro di rigorosa costruzione quasi geometrica proprio sui piani narrativi, che si sviluppa in una sorta di polifonia. Nella prima parte del romanzo, matrici, abbiamo detto, al racconto in terza persona si alternano taccuini, lettere, frammenti di architetture morte, che sono dei veri quadretti di luoghi architettonici, e qui l'architettura torna per motivi evidenti. E poi nella seconda parte di diramazione ai taccuini si aggiungono confessioni, però questa volta in prima persona. I protagonisti parlano e si esprimono in prima persona. Ritroviamo questa alternanza di piani narrativi, come già lei ci diceva, no? Nei suoi lavori precedenti, già nei racconti di esordio, anche se con modalità differenti. È quindi un elemento essenziale. Ma appunto, dicevo, abbiamo iniziato la conversazione con una lettura che ci ha catapultato in una dimensione quasi fiabesca. Dire fiaba vuol dire infanzia. E la Tata Esther poi da grande, lo si scopre nella seconda parte del romanzo, diventerà maestra d'asilo. E la sua è in fondo anche una riflessione sull'infanzia, non è soltanto la madre che è il personaggio dominante del lavoro. Dove c'è una madre c'è un bambino e quindi c'è un'infanzia. Un'infanzia con il racconto del suo vissuto e delle sue conseguenze di questo vissuto sull'età adulta. È un indagare l'infanzia che parte da molto lontano. Perché questo attaccamento all'infanzia?
Beh, nel libro c'è un altro elemento che torna, credo, molto nei miei libri e che è stato anche la partenza di In questa vita, e che è la morte di un bambino appena venuto alla luce. Questa è di nuovo materia autobiografica e sulla quale io ho continuato a lavorare, e in questo libro ho proprio sdoppiato la storia. Cioè, la Tata Teresa farà la maestra d'asilo e avrà tre bambini, e invece Esther rimarrà senza figli, avendo avuto questa prima esperienza traumatica, si separerà dal marito e farà tutto un altro percorso per conto suo. Ecco, questo elemento della tragedia che è sempre un po' all'inizio, no? E poi la normalità, no? Come inserire la tragedia nella normalità? Questo è il mio tema.
Però l'infanzia diventa una sorta di prisma attraverso il quale leggiamo il senso della propria vita.
Certo, 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 perché poi l'infanzia è quella in cui ci si forma, è la matrice per l'appunto, no? È lì che noi siamo, poi quello che diventiamo è quello che è scritto lì. E quindi questo è, credo, la forza del riuscire a riconnettersi con l'infanzia, e questo è un po' la cosa dello scrittore, no? Che si diverte, che torna bambino scrivendo.
Anna Rusha, abbiamo parlato dei diversi piani narrativi che formano spettri familiari, diventa una soluzione che agisce direttamente sullo stile, sulla scrittura. Non abbiamo ancora parlato dello stile e della scrittura. A ogni piano narrativo corrisponde, deve per forza di cose corrispondere, una soluzione stilistica differente. È una sfida per uno scrittore, per una scrittrice, e forse anche una strada che può spiegare, visto che ci sono numerosi piani narrativi, la scelta della forma romanzo.
Sì, è anche una necessità, come dire, non è mai solo una decisione di testa, cioè proprio una necessità. Da un lato io ho sempre avuto molto forte questo bisogno di concisione, e anche tra la poesia e la forma racconto, la forma narrativa, un dialogo abbastanza stretto. E qui ho voluto dare anche un po' tutte le temperature della mia scrittura, insomma, per cui ho sia la forma narrativa, la forma epistolare, la forma diario. Io ho tradotto i diari di Klemperer e lì io credo di aver imparato molto sulla scrittura diaristica proprio. Sì, insomma, la mia scrittura si nutre della traduzione, come diceva lei all'inizio, no? Quindi questa è una forma di sperimentazione che però è sempre molto legata alla materia che sto usando, cioè viene fuori da lì, non è decisa prima, ecco.
Lei ha tradotto tanta poesia, ha tradotto però anche romanzi, e allora la domanda sorge, come si dice, spontanea: come mai è arrivata così tardi al romanzo? Dopotutto lei ha tradotto Bernard, Dürrenmatt, la sua scrittura si nutre delle traduzioni che ha fatto, ci sarà stata sicuramente un'attrazione per questa forma romanzo, forse ci voleva del tempo per maturare questo tipo di...
Ci voleva soprattutto molta distanza dalla materia autobiografica, cioè la scrittura all'inizio è stata qualcosa di molto, posso dirlo, cioè doloroso, no? Faticoso, fatto nei ritagli di notte... E soprattutto, sì, appunto, faticoso, perché questo prendere distanza vuol dire un lavoro su quello che si è, no? E che si è stato in un momento in cui ancora si vive nel pieno. Io ora sono anziana quindi ho una certa distanza prospettica, sia dalla mia infanzia naturalmente, ma anche, anzi forse dalla mia infanzia mi sono avvicinata, riavvicinata, e invece dalle parti più calde, diciamo così, tra virgolette, della vita, no? Che tutti abbiamo, e lì non si può prendere distanza se non abbandonando tutto e andando via, ma io questo non sono mai stata capace di farlo. E invece il romanzo che ho scritto prevalentemente durante la pandemia da sola a Riva San Vitale è stato un regalo, è stato veramente una grande anche scoperta di un altro modo di affrontare la scrittura.
Ci regala un'altra lettura?
Certo, volentieri. Al nord la casa torna a parlare col legno, ma anche il parquet segnala un pericolo. In soggiorno le sedie tonè se ne stanno sdegnate intorno al tavolo di noce. Il vaso di alto nel vano della finestra si riempie di luce. Fuori l'inverno gli volta le spalle. Nel posacenere di cristallo una sigaretta fumata a metà con il filtro bagnato. C'è sempre una borsa da viaggio pronta sulla soglia e una giacca sformata appesa nell'ingresso.
Grazie mille.